In realtà noi di Rivoluzione Francese abbiamo già fatto, diciamo, la parte forse più importante. Adesso mancano le parti più drammatiche, ma vediamo di sbrigarcela velocemente, altrimenti poi non finiamo più. Siamo nel 1791. Tante cose sembrano essere ormai risolte, ma altre se ne vanno aprendo. Che cosa è successo? È successo che gli stati generali sono stati interrotti da un giuramento della sala della Pallacorda. Poi a cascata ci sono stati dei moti popolari a rinforzo di questa insubordinazione da parte dei deputati del terzo stato a Versailles. Abbiamo avuto il 14 luglio a Parigi e poi la grande paura che si è diffusa nelle campagne. Poi abbiamo visto che il re è stato scortato a Parigi e quindi Versailles ha perso di importanza, perché è il palazzo delle Tuileries il luogo in cui risiede ormai il re, sotto scorta del popolo parigino, il quale lo porta in trionfo ma contemporaneamente lo controlla. Poi c'è stato quel serra serra con la fuga del sovrano, il quale si è comportato un po' come il resto dell'aristocrazia, che vedendosi ridotta alla malparata si è data alla fuga. La fuga è stata sventata, il re è stato trovato a Varennes mentre stava cercando di scappare dai confini francesi, probabilmente per chiedere aiuto presso i troni europei, in particolare presso la famiglia austriaca di cui era esponente la regina Maria Antonietta. Gli aristocratici, d'altro canto, avevano fatto più o meno la stessa fine, cioè scappavano perché vedevano che stava montando l'ostilità nei loro confronti, anche se esiste una parte di aristocrazia che invece è illuminata e che ritiene tutto sommato accettabile o giusto questo rivolgimento politico che fa della Francia una monarchia costituzionale. La Costituzione del 1791, licenziata dopo due annetti di lavoro, è una Costituzione liberal moderata. Il re non viene toccato, ha il suo ruolo, anche molto importante, ma è un re costituzionale, cioè soggetto a leggi fondamentali che stabiliscono le regole del potere, un potere che deve essere diviso secondo la teorizzazione di Montesquieu, esecutivo, legislativo e giudiziario, e secondo anche l'esempio storico americano da una parte, il più recente, più remoto, inglese, attraverso quegli atti giuridici che hanno distinto i poteri anche in Inghilterra. Chiaramente il re, da quando è fuggito e è stato ricatturato, è sempre più guardato con ostilità. Problemi ce ne sono tantissimi, per esempio c'è la grana degli assegnati in corso, cioè il risparmio privato che viene distrutto attraverso un eccesso di emissione di titoli che poi si riducono a valere come carta straccia. Abbiamo un altro fronte aperto con la Chiesa, perché c'è il clero refrattario, il quale è stato imprigionato in quanto non vuole giurare fedeltà alla Costituzione e non vuole comportarsi come funzionario di Stato, come dipendente della monarchia costituzionale francese. Quindi ci sono molte questioni aperte. Nei confronti dei contadini si è abolita la servitù feudale, ma sotto pagamento di un indennizzo. La soluzione, abbiamo visto che tutto sommato era un compromesso che non dava grandi vantaggi ai contadini. Insomma, la situazione è fluida, ma si addensano molte nubi nei confronti della Rivoluzione Francese. Quali sono le principali nubi? Beh, innanzitutto non basta aver fatto una Costituzione, bisogna fare come in Italia dopo il 48. Una volta che tu l'hai elaborata, bisogna metterla alla prova, bisogna che la gente vada a votare, quindi ci sarà una campagna politica. E sappiamo benissimo, ce l'ha spiegato Machiavelli, che è facile essere uniti contro, invece essere uniti per qualcosa è molto diverso. Analogamente, quando è nata la Repubblica Italiana, era facile essere uniti contro i monarchici, la monarchia. Beh, insomma, non è stato neanche facilissimo, anche lì l'Italia si è espressa in maniera differente, per esempio il centro-sud a maggioranza monarchica, il centro-nord a maggioranza repubblicana, quindi non è stato così omogeneo il voto e la vittoria della Repubblica è stata tutto sommato di misura rispetto alla monarchia. Comunque rimane il fatto che una volta stabilita la regola della Repubblica, poi ci sono stati vari partiti che si sono affrontati in una sfida, in una competizione elettorale senza esclusione di colpi, perché ciascuno aveva la sua idea. Quindi la prima sfida che si troverà la monarchia francese a dover affrontare è vedere se prevarranno i giacobini, se prevarranno i foglianti, se prevarranno i girondini o altre formazioni minori, perché tutti d'accordo che non possiamo andare avanti con l'assolutismo monarchico, ma su come poi debba essere gestito lo Stato francese la visione è molto diversa, anche perché i problemi continuano a essere giganteschi. Problemi che hanno generato la Rivoluzione Francese non sono veramente risolti, siamo soltanto all'inizio. È chiaro che non bastano le regole, ci vuole anche la maturità politica di un popolo per vedere se funzioneranno quelle regole. Mi spiego. Se per esempio alle elezioni si presenteranno varie formazioni politiche, vari club, e poniamo che i giacobini dovessero prendere la maggioranza e poniamo che i foglianti rimanessero sconfitti, quindi avessero una minoranza. Bisogna vedere se questi partiti politici e il popolo che li sostiene saranno in grado di sopportare il gioco liberale, cioè il fatto di aspettare per alcuni anni il prossimo turno elettorale prima di veder prevalere la propria parte, di riprovarci insomma. Cioè è necessario che il popolo accetti le regole dell'alternanza al potere, altrimenti se il popolo non dovesse accettarle, se cominciasse a imbracciare le armi perché non vogliono che i giacobini governino, oppure viceversa non vogliono che i foglianti governino, o dall'alto gli esponenti di partito o dal basso il popolo, oppure entrambi, evidentemente questo stato liberale, liberal moderato, andrebbe in pezzi subito. Cioè voglio dire che per far funzionare uno stato liberale ci vuole maturità politica, bisogna accettare le regole, bisogna chinare la testa e dire va bene, hanno vinto loro, la prossima volta cercheremo di vincere noi, e se perdi un'altra volta aspetterai ancora. Ci vuole questo tipo di maturità, cioè il rispetto delle regole fondamentali, che non è da poco. Se manca questa maturità hai poco da stabilire le regole, si ricade nella rissa, perché nel momento in cui un personaggio, un esponente non accetta il verdetto e non c'è un sistema efficace di repressione dei comportamenti sbagliati, cioè diciamo in violazione delle regole, se manca questo evidentemente non sarà possibile portare avanti la partita. Quindi è una grande sfida quella che viene lanciata al popolo francese. I francesi devono avere la maturità di vedere il verdetto delle urne elettorali, di accettarlo e di sopportarlo, perché ci sarà qualcuno che vince e qualcuno che perde. Chi perde avrà la pazienza di sopportarlo oppure no? Questa naturalmente è una regola implicita in tutte le forme, anche nell'attuale democrazia. Andiamo alle elezioni, vince Fratelli d'Italia, io sono un fiero avversario di quel partito e sostengo un partito che ha una visione completamente opposta. Un conto è se faccio campagna elettorale, se mi impegno, se faccio propaganda, però poi quando l'esito delle urne elettorali dà come vantaggio il partito avverso alla mia ideologia, devo accettarlo. Se non lo accetto, e soprattutto se non sono l'unico ad accettarlo, perché se sono solo io non succede niente, ma se c'è una larga maggioranza di persone che è pronta a fare le barricate, a impugnare le armi, a forzare i palazzi del Parlamento o del governo per impedire al partito che ha vinto le elezioni di governare, evidentemente si ricade in una situazione caotica di anarchia, cioè di mancanza di potere. Quindi fondamentalmente questa è un battesimo per il popolo francese, perché il popolo francese non è mai stato governato in questa maniera. Il re governava per diritto divino e nessun altro poteva compartecipare dell'arte del governo. Adesso invece una piccola parte, ma vota. Saprà il popolo avere la maturità di sopportare l'esito delle urne, quindi accettare anche che prenda il potere qualcuno, qualche parte che non ha il plauso del resto del popolo? Questa maturità è fondamentale. Questo lo dico con riferimento anche agli esperimenti che sono stati fatti in epoca recente. Cioè tu vai in Afghanistan e vuoi esportare il modello democratico. Il modello democratico è facile da esportare, basta stabilire una costituzione e delle regole. Cioè il problema è, il popolo è in grado poi di rispettare queste regole? È chiaro? Perché se manca di maturità non le rispetterà, e quindi a meno che non ci sia qualcuno armato che faccia rispettare con le armi le regole, cioè per dire non appena tu ritiri le tue forze armate occidentali, si ricade nel caos, perché nessuno vuole rispettare le regole e quindi si ritorna a forme di governo differenti. Qualunque forma di alternanza che preveda elezioni richiede che ci sia quella maturità per cui si rispettano le regole, l'esito, il verdetto elettorale. Però le nubi veramente più dense che si stanno addensando sulla Francia sono le seguenti, e cioè che la Francia si è cominciata a guadagnare una terribile nomea all'estero. Come mai? Perché si guarda con attenzione a quello che è successo. Sono successe cose gravi. Per esempio, una parte del clero è stata imprigionata. I beni della Chiesa sono stati confiscati. La nobiltà è stata spossessata dei suoi privilegi. Molti nobili sono andati all'estero e hanno implorato che dall'estero si intervenisse in Francia in maniera da riportare la situazione sotto controllo. Perché dovrebbero farlo dall'estero? Perché la Francia potrebbe generare un effetto contagio. Quello che succede in Francia potrebbe succedere anche in Germania, potrebbe succedere anche in Spagna, anche altrove. Nessun sovrano vuole essere scortato dal suo popolo in un palazzo e tenuto come in prigionia. Nessun sovrano vorrebbe dover scappare, camuffare truffato da servitore perché è prigioniero del proprio stesso popolo. E questa è una motivazione sufficiente per spingere i troni d'Europa a concertare un intervento armato ai danni della rivoluzione francese prima che sia troppo tardi, e cioè prima che queste terribili idee finiscano per circolare per tutta Europa. Tra l'altro queste idee nell'età dell'illuminismo erano state precedute anche da libelli, da commedie, per esempio, non lo so, la commedia di Figaro aveva messo un po' in circolazione queste idee dell'eguaglianza degli uomini. Erano temi pericolosi, libri pericolosi, idee pericolose. Era bene che il popolo vedesse che cosa succede a un popolo pazzo come i francesi che fanno la rivoluzione. Come finisce un popolo francese pazzo che fa la rivoluzione? Finisce in un bagno di sangue. Questo doveva essere l'esito della rivoluzione francese agli occhi dei troni d'Europa. Ragion per cui non soltanto si vota in Francia, ma una volta che si stabilisce un governo, si comincia a ragionare su che cosa deve fare. La prima necessità per la rivoluzione francese è di sopravvivere, cioè di evitare di essere soffocata nel sangue. Come si fa a sopravvivere? Ecco, il tema genera un grande dibattito, ovviamente vari club hanno opinioni diverse. Bisogna dichiarare guerra? Oppure bisogna aspettare, tergiversare, risolvere altri problemi prima? Insomma, il dibattito, come in tutti i problemi, quando c'è libertà di parola, genera non uniformità, ma una cacofonia di voci dissonanti. Per alcuni ci sono problemi più urgenti, per altri invece il problema dei problemi è sopravvivere. E come si fa a sopravvivere? Qual è la miglior difesa? Per molti la miglior difesa è l'attacco. Cioè bisogna assolutamente impedire, evitare meglio, di farsi trovare in una situazione come presi di sorpresa. Bisogna evitare di essere impreparati. E allora a questo punto, siccome è ovvio che si sta organizzando un grande esercito, una coalizione contro la Francia, tanto vale dichiarare guerra subito, in maniera tale da evitare l'effetto sorpresa, farsi trovare impreparati in un momento in cui si è impegnati in altre questioni, o in un momento magari in cui non c'è compattezza nel popolo. In questo momento la Costituzione è stata elaborata, le elezioni sono state tenute, sembrerebbe essere questo il momento giusto. Naturalmente però anche qui ci sono punti di vista diversi. Comunque in sintesi, alla fine, dopo lungo dibattito, prevale il punto di vista di chi dice la miglior forma di difesa è l'attacco. Dichiariamo guerra, prepariamoci, non ci si può fidare dell'esercito regolare del re, dobbiamo mettere in piedi un esercito rivoluzionario, un esercito in cui tutte le vecchie gerarchie, per cui l'esercito era guidato dai nobili, perché i nobili avevano posizioni preminenti, invece le posizioni più scomode, più pericolose erano appannaggio del popolo sostanzialmente. Si organizza una guerra. Vado avanti un pezzettino per dire come va questa campagna di guerra. Va malissimo, malissimo. Ricorda un po' le prime fasi della guerra della rivoluzione americana con l'esercito di George Washington. L'esercito di George Washington viene sconfitto ovunque. Ed è facile capire perché. Perché l'esercito inglese era organizzato, addestrato, ha una storia, ha scuole militari, ha una gerarchia che funziona. Cioè è un meccanismo, un organismo che ha un suo funzionamento e una sua efficienza che derivano appunto dalla sua storia e dal fatto di essere stato provato molte volte sui campi di battaglia. Benissimo. L'esercito rivoluzionario francese invece è una cozzaglia di persone che non riescono a coordinarsi bene, che non hanno le competenze, che non hanno forse le capacità, eccetera. Per cui la guerra va malissimo. E man mano che le cose peggiorano, aumenta la minaccia che non soltanto non si riesca a difendere, ma che addirittura la Francia venga invasa, quindi che non vada all'attacco, ma addirittura che debba arretrare, e che arretrando via via il nodo scorsoio si stringa alla gola della capitale Parigi, rischiando appunto di soffocare complessivamente la rivoluzione. Adesso fermiamo un attimo. Naturalmente la guerra è stata dichiarata contro l'Austria e contro la Prussia, che sono gli stati confinanti con la Francia. L'Austria era direttamente collegata perché Maria Antonietta era austriaca. La Prussia è l'altra potenza eminente all'interno del mondo tedesco. C'è un imperatore che è un imperatore appunto d'Austria. In sostanza, la guerra è combattuta nei loro confronti. Diamo un'occhiata però all'esito delle urne elettorali. La prima elezione avviene nel 1791, dopo che la Costituzione entra in funzione, e dà luogo alla elezione di un'assemblea legislativa. L'assemblea legislativa non è l'assemblea nazionale costituente, è l'assemblea legislativa, cioè il Parlamento. Parlamento eletto. Come vedete, il Parlamento eletto vede una ripartizione dello schieramento in tre grandi fasce. Abbiamo a destra i Foglianti. Ci ricordiamo il club dei Foglianti, che era capeggiato da Joseph de Lafayette ed è uno schieramento liberal moderato che voleva la monarchia costituzionale a suffragio ristretto. Diciamo che è la linea che era prevalente nei deputati del Terzo Stato a Versailles, è stata anche la linea prevalente nella Costituzione del 91, che è una costituzione monarchica liberal moderata. I Foglianti ottengono 264 deputati all'Assemblea legislativa. Dal punto di vista della loro collocazione all'interno della sala dove si tengono i lavori dell'Assemblea legislativa, che equivale a un Parlamento, quindi è il potere legislativo, come dice la parola stessa, si trovano a destra. Notate, dico questo perché da questo momento in poi la Rivoluzione francese ci ha dato il lessico politico. Che cosa vuol dire oggi essere un partito di destra? Partito di destra è un partito moderato, partito conservatore, un partito la cui base sociale potrebbe essere l'alta borghesia, persone abbienti economicamente ben provviste, persone che occupano un certo ruolo all'interno della società. Chiaro che oggi i partiti sono tutti democratici, nessuno si sogna di dire suffragio ristretto solo i ricchi, non esiste più. Ciò nonostante esiste una sfumatura, un partito di destra oggi è un partito conservatore, è un partito che tenderà a frenare rispetto alle trasformazioni in atto. Oggi tendenzialmente i temi sono l'immigrazione, per esempio, l'integrazione europea, la questione di genere, la questione delle identità sessuali o di genere, appunto, il matrimonio gay, questi sono i temi su cui, oppure il tipo di pressione fiscale, cioè la pressione fiscale deve essere alleggerita sui ricchi, alleggerita sui poveri, ok? Un partito di destra tende a pensare che bisogna avere i guanti di velluto con il ceto borghese abbiente, perché sono loro quelli che mandano avanti l'economia del paese, sono quelli che fanno la ricchezza del paese. Se tu togli le tasse o riduci le tasse a un imprenditore, quello assumerà più persone, quindi ne beneficeranno tutti. Questa è la visione, diciamo, più di destra. La visione di destra è anche più nazionalista di solito oggi. In passato la destra erano i monarchici. Sono repubblicani questi, ma neanche per idea. Sono democratici questi, ma neanche per idea. Va bene uscire dall'assolutismo, ma non si deve uscire da una forma di controllo dello Stato appannaggio delle persone più ricche. Ok? Sono la destra e oggi la destra corrisponde a questa ideologia conservatrice, moderata, ostile a quelle che per gli altri di sinistra sono un progresso, no? Tipicamente, come dire, non so, un matrimonio gay viene interpretato da un'ideologia di sinistra come un progresso, invece per un'ideologia di destra è un regresso, cioè è un errore, è un imbarbarimento. Loro vogliono la conservazione degli antichi valori, delle modalità tradizionali, ci siamo. Così come, per esempio, il reddito di cittadinanza, cioè elargire soldi a disoccupati, è un tipico provvedimento di sinistra, cioè di un partito che sta dalla parte del popolo o degli ultimi. Non è certo un provvedimento di destra. La destra non porterebbe mai avanti un provvedimento di reddito di cittadinanza o reddito minimo. Invece un partito di destra ti dice dobbiamo detassare le imprese per rilanciare l'economia. Chi è che rende ricco il paese? Le imprese. E quindi meno tasse alle imprese. Anzi, dobbiamo, altro che dare i soldi a chi non ha reddito, diamo dei sussidi alle imprese, le quali con questi denari potranno ingrandire il loro giro d'affari, daranno più lavoro. Ci siamo? Questa è la visione di destra. Poi abbiamo all'estremità opposta della sala, abbiamo Giacobini e Girondini. Sono la cosiddetta montagna, perché si trovano oltre che tutto a sinistra, collocati in alto. Ancora una volta il parallelismo con la nostra sinistra è evidente. Che cos'è la sinistra? È un partito la cui base sociale è rappresentata da piccola borghesia, lavoratori salariati, lavoratori dipendenti, persone disoccupate, persone emarginate, persone che richiedono che cosa da parte dello Stato? Protezione. E questa protezione che cos'è? Un salario minimo, un sussidio in caso di disoccupazione, una pensione di invalidità e vecchiaia, non lo so, elargizione di denaro da parte dello Stato. Ovviamente, se sei di sinistra, all'epoca sei anche repubblicano e democratico, cioè vuoi che il voto non sia soltanto per chi ha aziende ricchissime, ma che possano votare tutti, anche uno che ha la bottega del pane può votare dal tuo punto di vista, anche un operaio, un contadino dovrebbe poter votare, suffragio universale. Ripeto, oggi anche un partito di destra ti dice suffragio universale, ma all'epoca bisognava essere di estrema sinistra, essere dei montagnardi, cioè parte della montagna, per avere questa visione delle cose. Oggi un partito di sinistra ti dice aumentare i salari, ti dice aumentare gli stipendi degli insegnanti, questo potrebbe essere un tipico partito di sinistra. Un partito di sinistra ti dice dobbiamo accogliere i migranti perché sono i disagiati, sono gli ultimi e noi abbiamo il dovere della solidarietà. Un partito di sinistra ti dice, per esempio, un partito di sinistra, è difficile anche dire, l'ambientalismo. Un partito di sinistra oggi dice l'ambientalismo, dobbiamo fare la trasformazione green. Invece un partito di destra ti dice calma, trasformazione green danneggia gli imprenditori, distrugge le aziende, riduce il mercato delle auto europee, dei costruttori europei, crea dei problemi, aumenta il costo dell'energia, è un problema per le aziende. Questo è un ragionamento di destra, cerco di semplifico in maniera un po' caricaturale, ma alla fin fine questo è. Il partito di sinistra invece dice dobbiamo volerci bene in Europa, l'Europa è la nostra casa, dobbiamo fare la transizione energetica, vogliamo vedere le farfalle nuovamente svolazzare nei nostri praticelli. È giusto questa trasformazione? Quei maledetti capitalisti, imprenditori, pensano soltanto ai loro profitti, ai loro tornaconti, non vogliono redistribuire l'utile agli operai e non è giusto, e quindi hanno una visione legata all'ambientalismo, alla transizione, a una più equa redistribuzione. Un'ideologia di sinistra ti dice un imprenditore o un azionista guadagna 100.000 volte di più del suo operaio, questa forbice così divaricata è ingiusta, bisogna redistribuire, quindi togliamo via chi ha molto e distribuiamo a chi ha poco. Uno di destra ti dice chi ha molto, con il molto che ha, può reinvestire e quindi può creare opportunità di lavoro, nuovi prodotti, aumentare il consumo. Uno di sinistra ti dice basta con il consumismo ci ha reso tutti quanti tristi, malati, nevrotici e depressi, torniamo a una vita più semplice, torniamo a una modalità più naturale. Vedete, sono ideologie complementari, opposte e abbastanza diverse. Ovviamente c'è anche una parte centrale. All'epoca la parte centrale si chiama la pianura o palude. Perché palude? Perché non hanno una visione così chiara. I foglianti hanno una visione chiara, è di destra. Invece Giacobini e Girondini hanno una visione chiara di sinistra. La palude sono gli indecisi, sono quelli che votano di volta in volta ogni provvedimento sulla base non di un'ideologia così chiara, ma valutando di volta in volta quale sembra più opportuno, quale sembra più convincente, quale sembra più motivato, quale sembra rispondere alle esigenze contingenti. Non hanno un'ideologia, nel senso che l'ideologia è un sistema di idee concatenate per cui una si regge insieme all'altra. Invece la pianura e la palude potrebbe anche assumere decisioni apparentemente contraddittorie perché circostanze diverse richiedono ricette diverse. Non hanno un vero e proprio progetto. Notate che la palude sono la maggioranza, quindi abbiamo i foglianti 264, tutti a destra, poi abbiamo i montagnardi, Giacobini e Girondini, tutti a sinistra, 136. Vi stupisce che i Giacobini siano la metà rispetto ai foglianti? La rivoluzione francese univa tutti contro la monarchia assolutistica, ma poi ciascuno aveva idee diverse su come doveva essere costruita la nuova Francia, per cui le idee non erano identiche effettivamente. Il fatto di dire che la rivoluzione francese voleva la repubblica non è del tutto vero. Una parte voleva la repubblica, una parte voleva la monarchia. Però erano uniti contro l'assolutismo e contro il privilegio. Però c'è un altro elemento che rende tutto sommato prevedibile il fatto che la maggioranza rispetto a queste due ideologie compiute vada ai foglianti piuttosto che non ai montagnardi. Perché? Questo assetto dimostra che la maggioranza relativa ha votato dei deputati della palude, cioè non precisamente incasellabili, sono persone di fiducia della gente, ma non precisamente incasellabili all'interno di un'ideologia. Poi nell'ambito delle minoranze abbiamo i foglianti, che sono di gran lunga superiori rispetto al numero ai montagnardi. Ci stupisce il fatto che i foglianti siano di più? Ve l'aspettavate che le prime elezioni politiche avrebbero dato una maggioranza? La maggioranza è della pianura, d'accordo. Lasciamo perdere la pianura, che è difficilmente identificabile nella sua ideologia perché non ce l'ha. Ma vediamo le due ideologie concorrenti, quella monarchica e quella invece repubblicana democratica. È strano che abbia prevalso l'anima moderata, liberal moderata e monarchica. Ho già detto che non è strano, quindi il problema è perché non è strano. Molto ricchi. Sta votando qualcosa tipo il 2-3% della popolazione. Allora facciamo così, noi facciamo votare Elkan della Fiat, Dalla Valle, quello di Toz, facciamo votare tutti gli iscritti a Confindustria, non vota nessun operaio, non vota nessun contadino, non vota nessun insegnante, non vota nessun impiegato delle poste, non vota nessun impiegato del catasto, votano soltanto questi pezzi della 90. che hanno milioni e milioni di euro depositati in conti in Svizzera. Come voteranno? A favore del reddito di cittadinanza? Cioè, ovviamente no. È chiaro che se tu restringi il suffragio su base censitaria, troverai rispecchiata la volontà popolare, sì, di una classe che ha dei precisi interessi. Precisi. Se tu oggi fai votare soltanto persone che hanno la partita IVA, evidentemente il risultato delle elezioni non è identico a che se tu fai votare a quello che troveresti se fai votare a suffragio universale tutti. Fai votare gli studenti, fai votare gli impiegati, gli operai, vedrai che il verdetto è molto diverso, perché chi ha la partita IVA, per il fatto stesso di avere la partita IVA, tende a essere accomunato all'interno di una precisa visione di quelle che sono le gerarchie delle priorità, di quelli che sono i bisogni. Loro dicono del paese, perché il paese sono loro, ovviamente ognuno pensa di essere lui il senso del paese. Se chiedi gli operai ti dicono il paese siamo noi, chi è che lavora nelle fabbriche noi, chi è che produce i beni che voi acquistate noi. Se parli invece, che ne so, con le multinazionali che distribuiscono cibo, cioè per esempio i grandi supermercati, il Famila, ti dicono siamo noi, chi è che dà da mangiare agli italiani noi, e noi sappiamo come va gestito un paese, ci siamo. Ognuno può, in buona fede o in cattiva fede, ritenere di essere lui l'elemento caratterizzante che veramente è fondamentale per la vita del paese. Ovviamente pure gli imprenditori hanno tutto il diritto di dirlo, loro dicono chi è che dà lavoro siamo noi, chi è che fa crescere l'economia siamo noi. Volete che il paese prosperi? Allora facciamo in maniera tale che le aziende siano sane e il paese sarà sano. Ma se chiedete agli insegnanti vi diranno ma chi è che forma la nuova generazione di giovani siamo noi, trattate bene noi e vedrete che i giovani saranno formati meglio, ok? I disoccupati dicono chi è che sta soffrendo siamo noi, aiutate noi e aiuterete voi stessi perché noi siamo ai margini, ma se ci date qualcosa consumeremo, il paese crescerà. Cioè ognuno trova un modo per poter dire noi siamo quelli più rappresentativi del significato, dell'importanza del paese stesso. Comunque nel 1791 a votare sono solo gli straricchi, solo i ricchissimi, quindi evidentemente la prevalenza del voto è di carattere moderato. Non c'è nessuna sorpresa perché questo voto rispecchia, anzi si potrebbe pure dire che è sconvolgente il fatto che così tante persone abbiano votato partiti di sinistra, perché da un uomo che di estrazione sociale è alto borghese o magari anche nobile, questi potrebbero essere nobili che non sono scappati, che hanno enormi tenute e che oggi votano in quanto ricchi e non più in quanto nobili. Da un nobile ti aspetti che dia un voto favorevole al suo pescivendolo? Ma neanche per idea, ovviamente da un voto che sia coerente con la classe sociale a cui lui appartiene. Ecco appunto spiegato il tutto. Quindi si arriva alla dichiarazione di guerra. Nel frattempo vengono prese delle iniziative anche molto virulente. Per esempio, tutti i nobili che hanno abbandonato la Francia subiscono la confisca delle loro proprietà. Hai abbandonato la Francia rivoluzionaria? Sei un traditore della patria e in quanto traditore della patria ti confischiamo i tuoi averi. Notate che è un modo per risolvere, attraverso una campagna discriminatoria nei confronti dei nobili, di risolvere il problema finanziario da cui si è generato lo sconquasso della rivoluzione francese. Chi è favorevole alla guerra preventiva, prima di aspettare che ci dichiarino guerra, dichiariamola noi, sono favorevoli i girondini e i foglianti. Notate che è strano questo voto trasversale che unisce le due estremità, i foglianti, la destra, insieme ai girondini che sono la sinistra. I giacobini, che pure sono di sinistra come i girondini, votano contro la guerra. Perché? Perché dal loro punto di vista la guerra è un azzardo, l'esercito non è preparato, non siamo nelle condizioni attualmente di poter vincere. In realtà questa visione dei giacobini alla fin fine si dimostra vera, perché l'esercito messo in piedi da questo nuovo potere, che è un potere rivoluzionario, dimostra che le cose non funzionano. Le sconfitte francesi ovviamente cominciano a far temere il peggio. La temperatura del malato grave che si chiama Francia comincia ad alzarsi al punto che la gente comincia a delirare. Ci sono varie voci che si susseguono, teorie del complotto e soprattutto si comincia a guardare con ostilità a tutti quelli che si sono dimostrati poco convinti della rivoluzione, come se la colpa delle sconfitte fosse la loro. Chi è che sta remando con? Chi è che finge di essere rivoluzionario, ma in realtà spera segretamente e prega tutti i giorni che l'esercito francese venga sconfitto in maniera che arrivino gli stranieri e che arrivando gli stranieri la rivoluzione finisca? Beh, sicuramente i nobili sono gli osservati speciali, il clero refrattario non ha mai fatto mistero di non volersi sottomettere alla rivoluzione, ma poi chi potrebbe essere il mandante, il capo, il simbolo di questa opposizione ipocrita che finge di essere francese ma in realtà è a favore dei tedeschi, degli austriaci, dei prussiani? Chi è il capo, il mandante, il simbolo di questa opposizione interna? È il re, ovviamente. E Maria Antonietta forse è la più odiata di tutti perché è una straniera che abbiamo in casa, che non abbiamo mai amato, che ha sempre vissuto disprezzando il popolo, lo dicono loro naturalmente, e la cui presenza in Francia è fonte di ispirazione permanente alle truppe straniere per poter entrare in Francia. Maria Antonietta è una sciagura per la Francia. E il re non è stato in fondo come gli altri nobili che ha tentato di scappare? La sua fuga è stata sventata, ma anche lui è scappato. Cosa abbiamo fatto agli altri nobili? Gli abbiamo sequestrato tutti i beni e questo re invece lo lasciamo nel suo palazzo, nella sua reggia, alle Tuileries? Continuiamo ad ossequiarlo? Gli assegniamo questi poteri? Quando la situazione si fa nera, il popolo parigino insorge e chiede a gran voce la messa sotto stato d'accusa del sovrano. Luigi XVI è un traditore, è una persona che complotta i danni della rivoluzione, va assolutamente neutralizzato, va messo sotto stato d'accusa, gli va intentato un processo e questo processo è bene che dimostri la sua colpevolezza. Quindi è un processo in odore di fanatismo politico e di desiderio di lotta. Sono in questi anni di guerra disperata, in cui l'esercito francese subisce delle sconfitte, che viene composto l'inno francese rivoluzionario, cioè la Marsigliese. La Marsigliese appunto è uno dei tanti inni militari che poi finisce per diventare simbolico. È un inno estremamente cruento che parla di imbevere i campi francesi di sangue straniero, cioè appunto di austriaci e di prussiani che sono venuti in Francia e che minacciano l'invasione francese. Il 20 giugno del 1792 i sansculotti invadono le Tuileries, cominciano a dileggiare il re, lo scherniscono, ad un certo punto richiedono a gran voce che si faccia qualcosa, che è uno scandalo che al re non sia stato ancora torto un capello, quando il suo comportamento dimostra chiaramente che è contro la rivoluzione. A quel punto la Francia è addirittura in pericolo di essere invasa e c'è il famoso proclama del duca di Brunswick. In che cosa consiste questo proclama che viene lanciato il 25 luglio? Beh, il senso del proclama è questo: la Francia sta per essere invasa da noi tedeschi, sappiate che se torcerete un capello al re, noi ve ne faremo pagare il conto in misura molto cara. È una specie, insomma, di ultimatum lanciato ai francesi affinché essi non facciano nulla, che continuino a onorare la monarchia. E ovviamente i francesi non fanno altro se non decidere proprio in quel momento che i sovrani devono morire, devono essere condannati a morte prima che sia troppo tardi. Si sparge sostanzialmente un sentimento di paura e di ansia, considerando che la fine ormai è vicina e tutto quello che è successo in questi anni non può finire nel nulla. È bene che perlomeno il re esca dalla circolazione, così che la rivoluzione abbia almeno avuto un risultato, cioè quello di eliminare un sovrano che a questo punto è odiato. Il re viene quindi sospeso dalle sue funzioni. Ovviamente qui uno potrebbe anche dire: ma l'assemblea legislativa che cosa ne pensava rispetto a questa insurrezione popolare del popolo parigino che chiede la testa del re? Perché non si può arrestare il re se non per decisione dell'assemblea legislativa. E quindi ovviamente la risposta è: dipende. I foglianti vogliono che il re venga decapitato? Ovviamente no, sono monarchici. E i giacobini e i girondini? Ovviamente sì, sono sempre stati repubblicani, per loro il re non dovrebbe esistere e la palude è una via di mezzo. Quindi è logico che è una fase molto delicata, perché nella prima fase rivoluzionaria, come dimostra la Costituzione del 91, ha prevalso la visione dei foglianti, una visione liberal moderata. Ma adesso il popolo chiede la testa del re, il che significa che oltre a chiedere la testa del re probabilmente chiederà una costituzione democratica. Perché? Perché ovviamente l'assemblea legislativa non rispecchia più la gravità della situazione e gli umori del popolo. Il popolo prende le armi. Perché prende le armi? Perché quello che fa il governo non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché è un governo troppo moderato. Il popolo vuole una cura drastica, ma il governo non la vuole attuare. Perché non la vuole attuare? Perché a maggioranza è moderato. E perché è moderato? Perché hanno votato i grandi borghesi e la piccola nobiltà o la nobiltà. Quindi in sostanza questa insurrezione, che potrebbe essere considerata la quarta rivoluzione, siamo nel 92, la situazione è gravissima, sembra che la rivoluzione stia per essere stroncata dall'invasione tedesca. Questa insurrezione parigina chiede la testa del re, chiede nuove elezioni, ma questa volta a suffragio universale. Non facciamo più votare gli esponenti di Confindustria, cioè i proprietari di grandi fabbriche, di grandi industrie, diciamo per utilizzare un esempio attualizzante, ma vogliamo che siano tutti a votare. E quando saremo tutti a votare, l'orientamento del governo sarà ben diverso, perché la maggioranza della popolazione non fa parte di quella ristretta elite di persone straricche. Ovviamente bisognerà anche riscrivere la Costituzione. E perché bisogna riscriverla? Perché quella di prima non va bene. Prevedeva che il re avesse molte funzioni e molti poteri, ma si capisce che se il re viene messo sotto accusa e al 99% dovrà risultare colpevole e quindi poi se ne trarranno le conseguenze, cioè verrà decapitato, il nuovo Stato francese dovrà essere uno Stato repubblicano e non più monarchico. Ci siamo? Anche perché la monarchia non ha dato prova di grandi risultati. Tra l'altro, quali sono gli altri che vengono considerati negativamente o come ostili alla rivoluzione? Abbiamo detto il clero, quello refrattario, vi ricordate? I nobili, tutti quelli che si sono espressi contro la rivoluzione si trovano in carcere, cioè il carcere politico della rivoluzione contro i non rivoluzionari. Il risultato è che il popolo dà l'assalto alle carceri, spalanca le celle e fa strage del clero refrattario e dei nobili che sono contro la rivoluzione. Stiamo insomma precipitando verso la cosiddetta fase del terrore. La fase del terrore è la fase in cui il popolo vuole la strage di tutti quelli che anche semplicemente sono in odore di essere controrivoluzionari. Si sospetta che possano avere qualche pensiero non del tutto allineato con la rivoluzione. Si chiama terrore perché la ghigliottina comincerà a lavorare e migliaia di persone verranno decapitate perché solo sospettate di essere contro la rivoluzione. Tutti compatti per la resistenza della rivoluzione contro i controrivoluzionari. Questa immagine, vedete, tra l'altro, qua si vede benissimo la solita caricatura, il proclama del duca di Brunswick e qualcuno che ne fa un uso utile, si sta pulendo il deretano.